How do we end up like this? Under a burning sky. Something's better unsaid. It's easier to lie. I'm pulling, but my heart is on the wire. Don't need a thousand guards to lock me in. Doesn't take a fool to start a fire. A solitary spark and wars begin. Say it's only words, and that it will get easier with time. Nothing's only words, that's how hearts get. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing words. That's how hearts get hurt. How did it all come to this? We started off as friends. It makes it easy to leave if we're strangers by the end. I'm pulling, but my heart is on the wire. Don't need a thousand guards to lock me in. Doesn't take a fool to start a fire. A solitary spark and wars begin. Say it's only words, and that it will get easier with time. Nothing's only words, that's how hearts get. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing words. You say it's only words, and that it will get easier with time. Nothing's only words, that's how hearts get hurt. You say it's only words, it doesn't matter if they are so mine. Nothing's only words, I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing all the words you said. I can't stop hearing all the words you said. Let's stop using words. That's how hearts get hurt.
E questa che state ascoltando è una delle ultime canzoni di Mika, che avrete forse sentito anche ieri al primo degli appuntamenti che sta riservando alla Rai a casa di Mika con tanti ospiti. Si chiama Hurts ed è tratto dall'ultimo album ed è dedicata alla forza, alla potenza delle parole e in particolare al bullismo e quindi a quanto le parole feriscano anche in una fase così delicata come l'adolescenza.
Sì, molto bella, e ci ha traghettato in questa seconda ora di Fifth Avenue. Abbiamo sì, già iniziato col botto nella nostra appunto prima ora, ma vedrete che anche nei prossimi 60 minuti avremo molto da raccontarvi, a partire da una, così entriamo nel periodo dell'anno che io amo di più. Tutti i radio mi odiano, vi anticipo che faremo
no,
una puntata. Sì, mi avete odiato l'anno
no,
scorso.
Ma non è vero.
Tu no, Camilli sì. Più che altro perché avevamo, se vi ricordate, fatto una puntata, era tutta White Christmas e tutte le canzoni di Natale. E già l'occhio terrorizzato Marco Camilli.
Ma lo faremo anche quest'anno.
Esatto.
No?
No Marco, no. No. Dice di no.
No, dice di no.
Ha detto no. Comunque vi raccontiamo di alcuni concerti che saranno appunto dedicati al discorso del Natale e saranno al Franciacorta Outlet Village. White Christmas, din 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 din, Natale già.
Il Mantova no. Outlet, sì, 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 cioè si è già attrezzato e in realtà le lucette sono già accese.
Sì, dai.
Allora, luci e proiezioni sulle facciate, albero allestito nella piazza principale, una ruota panoramica con vista unica sul territorio. Quindi è un vero e proprio viaggio nelle fiabe di Natale, quindi è un'esperienza ben oltre lo shopping, insomma. Quindi lo shopping, che ovviamente a Natale in realtà è anche molto facilitato, bisogna fare i regali.
Sì, bisogna.
Quindi. Però si fa, cioè, capito, è un mondo così. Ecco, io prendo la S, la lascio là.
Sì! Con i pacchettini. Sì, guarda, ero tentata da Tiger di comprarmi il cerchietto col pacchettino di Natale, ma le mie amiche mi hanno guardato e detto no.
Hai già fatto da Tiger ultimamente un giro?
Ho fatto un giro per vedere, ma non sono uscita soddisfatta perché non ci sono ancora tutte le luci da Las Vegas che piacciono.
Allora aspettiamo.
Aspettate.
Il tripudio.
Aspettate.
Poi ci racconterai cose interessanti hai trovato.
Sì, sì.
Cose utilissime.
Utilissime.
Come stare senza? Allora, ci saranno anche casette tipiche in legno dove trovare anche idee regalo proprio grazie a produttori artigiani provenienti non solo da Mantova ma anche dalle altre province limitrofe, stoffa, vetro, ceramica, tantissimi materiali, quindi cose anche oltre ai negozi che normalmente abitano l'outlet. Ci sono, c'è tutto il programma che trovate anche online, c'è anche la possibilità di partecipare ad un photobooth a tema natalizio, le foto scattate poi saranno caricate sui social di Mantova Outlet. E poi ci sono, ricordiamoci anche dei nostri amici a quattro zampe, perché dall'8 al 24 dicembre all'interno della lounge i volontari dell'associazione cinofila Mantovana Onlus, rifugio del cane abbandonato, saranno a disposizione per confezionare pacchi regalo, quindi se facciamo fare i pacchettini a loro aiutiamo anche i cagnolini.
Eh sì, e poi ci sono anche altre sorprese per gli amanti degli sport invernali. Potranno partecipare ad un concorso organizzato in partnership con il consorzio di Madonna di Campiglio, Pinzolo, della Marrendena, insomma posti bellissimi, che li porterà direttamente sulle piste da sci. Verranno messi in palio infatti delle gift card e 3 soggiorni a Madonna di Campiglio per ammirare le Dolomiti del Brenta.
E poi c'è anche la musica.
Sì,
perché praticamente in 3 giornate, l'8 dicembre, il 18 dicembre, il 23 dicembre, intanto questa musichetta sotto che
ma dai, ma quanto bella è! Cioè, voi mi prendete in giro.
Lui,
però ragione.
Lui pensa di asciugarsela così con la musichetta adesso. Dice, boh, secondo me del Natale poi non parlano.
Tanto le orecchie da renna te le metto lo stesso.
Invece le orecchie da renna torneranno. E insomma, allora, i Golden Guys, che sono 20 coristi con una band di 5 elementi, 3 solisti e una grande direttrice a livello nazionale che si chiama Paola Milzani, saranno affiancati da un'incredibile formazione strumentale e interpreteranno un gospel caldo dal mood natalizio. Verranno ospitati a Mantova con 3 in queste 3 date con 3 artisti: Steve Biondi, Sarah Jane Morris e Saggi Ray.
8 dicembre, 18 dicembre, 23 dicembre, insomma, a dicembre non prendete impegni, andate al Mantova Outlet Village non solo per fare i regali ma anche per ascoltare buona musica, partecipare ai concorsi
e lasciatevi avvolgere dalle lucine.
Esatto, insomma, un po' di Natale non ha mai fatto male a nessuno.
Esatto. Noi ne vedremo tantissimo in queste settimane di Natale, tantissimo, sempre di più, Marco Camilli, sempre di più. Sono le 18:14, noi andiamo avanti a raccontarvi tante cose, ma adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, a tra poco.
Radio Base, break.
Autofficina Ganzerli ti aspetta a Porto Mantovano, via Belgiardino 5, vicino alla stazione, per la riparazione, la messa a punto o il tagliando della tua automobile di ogni marca. Prova la differenza di affidarti a un esperto professionista che ti garantisce trasparenza, professionalità, qualità, sicurezza e risparmio. Autofficina Ganzerli, via Belgiardino 5, Porto Mantovano, vicino alla stazione. Telefono 0376 39 67 39.
Cambiare vita, cambiare amore, cambiare strada, cambiare auto. Perché la vita è cambiamento, come la nuova Hyundai Tucson. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Da oggi anche con il nuovo cambio automatico a doppia frizione 7 DCT. Tua a 19.800 euro. Offerta valida con permuta o rotamazione. Scoprila da
Automarket. Unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Le forme del divino sono infinite. e infiniti miracoli compiuti dagli dèi. Ciò che è atteso non si avvera, per ciò che non è atteso, il Dio trova la strada.
Il prossimo weekend fate altro. Venite a teatro, anzi, altro teatro. Baccanti, una messa in scena avvincente e appassionata del capolavoro di Euripide, nella rassegna STM On Stage. Sabato 19 alle 21 e domenica 20 alle 17.
Il tempo è breve. Colui che insegue grandi miraggi perde l'ora presente. E questa, io credo, è una follia.
Teatro Spazio Studio Sant'Orsola. Info e prenotazioni arscreazione.it.
Grassi e storti sono due aggettivi qualificativi.
Qualificativi se parli di noi.
E ma quindi, se parliamo della trasmissione.
Ah, quella è qualificativissima.
E va in onda?
Il lunedì alle 9.30
e alle 18.30. Dove?
Su Radio Base, ovviamente, e vi aspettiamo.
Tutti?
Tutti. Di più!
Grassi e storti è offerta da Ottica Dal Bello, via Broletto 17, Mantova. Dental Design, a Mantova, località Borgo Chiesa Nuova, via Imre Nagy 58. Prenota senza impegno una visita gratuita telefonando allo 0376 38 19 14. Medici preparati ed aggiornati sapranno offrirti le migliori cure secondo le tue esigenze. E a tutti gli over 60 riserviamo uno sconto particolare. Dental Design, la clinica del sorriso. A Mantova, località Borgo Chiesa Nuova, via Imre Nagy 58. Telefono 0376 38 19 14.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
You won't tell none of your friends about me. You won't tell them I occupy your dreams and your thoughts. Look at what we have started. I feel so good when I leave your apartment. I know there's no telling how far you can go. You don't want to hear about my love and my lust, babe, that I have been feeling. I kiss you once, then I stare at the ceiling. Olé, you bring too much sunlight to my day, and only you can chase the pain away. You bring too much sunlight to my day. I've been with you for weeks, but I see online that you've begun to be a good girl and take trips with your boyfriend. Being attentive, continue to pretend, but no, 'cause there's no telling how far you can go. Hit my name on your phone so you can call me to tell me you've been going through hell. Left him alone and you booked in a hotel. Olé, you bring too much sunlight to my day, and only you can chase the pain away. You bring too much sunlight to my day. I can't control myself around you. 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 And I'm singing your lyrics. You bring too much sunlight to my.
diretta con voi, ci siamo ascoltate Olé di John Newman, che Marco Camilli ci ha prontamente inserito nella playlist. Vi ricordiamo che la nostra selezione musicale è proprio una vera selezione fatta da noi, potete ritrovarla anche quando postiamo la puntata, quindi domani troverete tutto, e farvi la playlist di Fifth Avenue su Spotify, perché mettiamo sempre canzoni diverse per tutte le puntate. Ecco, dal sommario che quando Valeria ha fatto il time ci ha anticipato, vi avevamo appunto buttato lì l'idea di un'installazione, adesso ve la spieghiamo meglio. Una strada ricoperta dai libri, praticamente il titolo di questa opera d'arte, perché per me lo è Letteratura versus Traffico. Una strada di Toronto è stata completamente ricoperta da libri e lucine, ovviamente 10.000 libri disseminati per tutta questa strada, una via letteraria praticamente che di notte si illumina e brilla.
È un'idea del gruppo artistico Lutz Interruptus, che ha deciso di presentare al Festival Nuit Blanche Toronto 2016, un progetto interessante che ha ricoperto Hagerman Street con una fitta distesa di libri aperti. Ci sono moltissime foto ed è molto suggestivo, perché poi le persone camminano sui libri e si fermano,
si chinano anche a raccoglierli, a leggerli, esatto. E poi li spostano, quindi alla fine è una via in movimento, perché poi spostano un titolo da una parte e dall'altra. Molto bella, molto interessante. Mi chiedo dove abbiano trovato tutti questi libri, perché sono tanti, 10.000 libri.
Sì, sono tantissimi. Beh, probabilmente c'è scritto, scusami.
Non l'ho visto
sì,
io.
Sì, sì, non probabilmente, adesso stavo dicendo, okay. Ma tanti donatori, no, è proprio una copiosa raccolta donata al gruppo dalla Salvation Army e ultimata grazie al lavoro di un gruppo di volontari che poi ha messo le lucine. Era stata già proposta, per questo stavo in realtà mi stavo concentrando su altre foto molto belle di altri luoghi. Era già stata proposta a Madrid, a New York e Melbourne, sempre dallo stesso gruppo, e ha riscosso molto successo, quindi adesso l'hanno fatta anche a Toronto. Insomma, un'installazione artistica ma anche suggestiva, che ci fa molto riflettere anche su quante parole vengono scritte, quanti libri sarebbe bello leggere, avere il tempo anche di leggere e la fortuna di conoscere, quindi in realtà
sì, anche se credo che questo serva anche un po' per sensibilizzare i cittadini a riappropriarsi di uno spazio urbano, sì. Di rallentare, di fermarsi un attimo, come l'anno scorso, se vi ricordate, ci avete seguito, avevamo parlato di questo spray con cui venivano sui marciapiedi scritte delle poesie, sì. Che apparivano solo quando l'asfalto veniva bagnato, ecco, sì. Momenti per fermarsi. A me piacerebbe vedere una piazza Sordello completamente ricoperta di libri aperti.
Molto bello.
Sarebbe
nel
bellissimo.
Nel tempo sono state fatte delle installazioni in piazza Sordello, mi viene in mente contro la giornata della violenza sulle donne, sì. Ne parleremo la prossima settimana anche di varie iniziative e in quel caso mi ricordo che i ragazzi avevano messo le scarpe rosse, sì. Affiancate e hanno ricoperto tutta la piazza, cose molto suggestive che in effetti si adattano molto anche a questi spazi. E a proposito di fermarsi e osservare, c'è stata la superluna
che io però personalmente ho visto ieri. Non l'ho vista la sera in cui mi hanno detto,
esatto.
Guarda la superluna.
La stessa cosa,
no.
La stessa cosa anch'io, e ritengo anche molto interessante alzare lo sguardo al di là dei, sì. Giorni deputati. Prima di tutto perché poi ci sono le nuvole fanno parte della natura tanto quanto la luna, e se ci sono le nuvole, ciao. Ciao mare, diresti tu. Però si può ancora vedere, perché la superluna rimane, cioè nel senso è la luna,
sì.
Ecco.
Come una vecchia canzone, stasera la luna ci porterà fortuna. E Camilli la sa quando andava a ballare, vedi che l'occhio lungo malupino, t'ho visto.
Allora, è un fenomeno molto raro quello della distanza ravvicinata alla Terra, del nostro satellite, e contemporaneamente di questa sua caratteristica di luna piena, e quindi è per quello che è diventata super. Quella tra il 13 e il 14 novembre è stata la più grande superluna da 68 anni, è circa un terzo più luminosa della luna piena più piccola che si può vedere, ed è del 14% più grande, però ecco, ovviamente dipende anche da dove si è, da che visuale si ha, quindi non è una luna gigantesca
per
come
tutti.
Alcune foto fanno, ci restituiscono sostituiscono, perché poi esistono anche gli zoom e il super zoom di queste macchine fotografiche che ci permettono di vederla ancora meglio. Alle 12:30 di lunedì la Luna si trovava a 356.511 km dalla Terra ed è stato il momento del cosiddetto perigeo lunare, che dopo il quale il satellite della Terra ha iniziato ad allontanarsi, quindi in quel momento era vicina.
Ecco, la prossima volta in cui vedremo un'altra superluna sarà tra 18 anni, il 25 novembre del 2034, mentre il 6 dicembre del 2052 ci sarà la superluna più grande di tutto il XXI secolo.
Segnatevi sul calendario.
Sì, comunque, esatto, non prendete impegni con Google Calendar.
Esatto, non fate come Bob Dylan.
Sì, che poi si scorda che deve andare in Gran Nobel.
Esatto. E comunque, vabbè, dai, il 2034 non è mica tanto lontano.
No, il 2034 no, il 2052.
Quando ti dicono succederà tra 256
no,
anni.
No, infatti, avremo modo di vedere se non tre, almeno due superlune nella nostra vita. Pensa che fortuna, che fortunelli.
Che fortunelli.
Baci, baci, che fortunelli. Bene. Detto questo,
ci fermiamo.
Sì, sì, ci ascoltiamo col Kids.
Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like. Is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that
Radio Base, Break.
Buona giornata e aprite il sillabario, perché Radio Base fa sempre scuola. Ogni settimana pillole di curiosità, arte, storia e divagazioni varie. Con Maria Vittoria Grassi, il sillabario su Radio Base, ogni giovedì alle 9.30 e alle 18.30.
Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18, in centro a Mantova.
Sei in auto e azioni il tergicristalli.
Hashtag, hashtag.
Parcheggi aiutandoti con i sensori.
Link, link,
attento.
Link.
Per un pelo, meno male che c'è la retrocamera.
Oggi la tua auto è social come te. Scopri nuova Citroen C3 S-Unic SUR con navigazione connessa e l'innovativa Connected Cam per condividere ogni momento. Info su citroen.it.
Citroen
Auto Elite, unica concessionaria Citroen per Mantova e provincia, via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Ti aspettiamo domenica per il Porte Aperte.
L'energia è come un grande mare in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato, come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco, un riferimento sicuro e garantito, un punto fermo, il vostro. Luce e gas di Tea Energia. Insieme conviene. Per informazioni teaenergia.it.
Visita il sito teaenergia.it e scopri le nuove offerte luce e gas web.
Alla Casa dello Scampolo proponiamo eleganti e raffinati tessuti da alta moda e tessuti firmati per abiti da sposa e da cerimonia. Alla Casa dello Scampolo, incredibile l'ampia scelta di biancheria per la casa e per il corredo delle migliori marche e di tende da interno ed esterno pratiche ed eleganti. In via Piemonte 1, Stradella di Bigarello. Telefono 0376 45 054.
Nuovi arrivi, collezioni autunno-inverno, abbigliamento uomo-donna, grandi marchi.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre al primo piano della farmacia saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese in zona Valdaro a Mantova.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
E sono le 18.34, bentornati in diretta a Fifth Avenue. Adesso, come promesso, andiamo in America, dove una settimana fa Donald Trump è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti. Abbiamo faticato a riprenderci da questa notizia, è ancora un po' difficile per noi, almeno in Europa, realizzare ciò che è accaduto, ma anche perché siamo distanti da quel mondo che i nostri media ci avevano raccontato in un certo modo. Ma c'è anche chi in realtà analisi molto probabilistiche, anche legate a una possibile vittoria di Trump, l'aveva fatto. Tutto sta nell'informarsi e nel cercare anche chiavi di lettura trasversali. Parliamo ad esempio del Post, una testata online che ci ha offerto molti approfondimenti e anche in corso d'opera durante i vari scrutini, che sono ovviamente durati moltissimo e che già insomma rappresentavano quella che sarebbe stato poi lo scossone dell'America di queste presidenziali. E noi ne parliamo insieme a Francesco Costa, che non è solo il vice direttore del Post, ma è anche un grande esperto di politica americana e non solo, ma in questo caso la sua passione per la politica americana lo fa approdare anche ai nostri microfoni per fare un po' di chiarezza. Benvenuto Francesco.
Ciao, grazie, grazie anche per il grande esperto che spero di mettermi adesso con voi.
Beh sì, allora, prima di tutto, ormai lo sai, le tue newsletter sono un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono capirci qualcosa, e la tua spiegazione post elezioni che ci hai dato in questi giorni ci fa capire, numeri alla mano ma anche ragionamenti alla mano, quello che è accaduto. E tra le domande che tu dici appunto che è sbagliato fare, ci metti: perché Trump ha vinto? La domanda giusta ci dici è: perché Trump ha preso così tanti voti? E questa domanda la chiedo a te. La risposta ce l'ho già qua perché ce l'hai già argomentata, ma gli ascoltatori è giusto che provino a capire insieme a noi.
Sì, io ho detto questa cosa intanto partendo dai dati. I dati dicono che su base nazionale, quindi tiene conto di chi ha votato alle elezioni dell'8 novembre, Hillary Clinton ha ottenuto più voti di Donald Trump, ma molti più. Parliamo di 1.100.000 voti in più di Trump, ma il conteggio dei voti, quelli spediti per posta in alcuni stati, sta ancora andando avanti. Uno di questi è la California, in cui Clinton è andata meglio di tutti gli altri, e quindi questo distacco aumenterà, potrebbe diventare 1.500.000, alcuni dicono anche 2 milioni, quindi questo come dato di partenza. Poi, siccome negli Stati Uniti le elezioni si tengono stato per stato, questo voto nazionale non conta moltissimo, però è utile, diciamo, capire che non è stata una valanga di Trump. Trump ha vinto per 100.000 voti, 110.000 voti, che ha ottenuto in 3 stati del Midwest, che hanno permesso di ribaltare poi l'esito dei pronostici. Questo, insomma, è il dato di partenza. Quindi la cosa di cui parlare, secondo me, non è tanto perché Trump ha vinto, ma perché Trump ha preso così tanti voti. Sarebbe rimasto valido questo ragionamento anche se Trump avesse perso di poco. Questo è il senso della mia questione.
Ecco.
E perché Clinton ne ha presi così pochi? Anche se avesse vinto per un pelo, sarebbe rimasto anche quest'altro dato. Clinton ha preso milioni di voti in meno di Obama nel 2008 e nel 2012.
Ecco, la campagna elettorale americana è stata terribile, non se le sono risparmiate, sono volati insulti, scandali, sono spuntate donne della storia di Trump, sono spuntate le email della Clinton, c'è stato un po' di tutto. E poi ovviamente anche per la Clinton riuscire a riequilibrare dopo uno scandalo di quel genere, che poi è stato anche molto ridimensionato, riuscire a recuperare quelli che in realtà si erano già allontanati e che o non hanno votato o hanno cambiato, hanno deciso di sostenere Trump, è stato praticamente impossibile, perché è ovvio. Però adesso si parla del voto di Trump come di un voto contro un sistema e contro una situazione. In realtà lo stesso sistema, prima di tutto quello elettorale americano, ha fatto capire che votare di più un candidato non significa riuscire ad averlo come presidente.
Non solo, Trump alla fine, come ricordi giustamente, è stato favorito dal sistema, ma se vai a vedere per esempio le quotazioni in borsa delle più grandi multinazionali americane, delle banche d'affari, dei produttori di armi, sono tutte cresciute moltissimo il giorno dopo le elezioni di Trump. Al contrario di quello che è avvenuto per Brexit, per esempio, la vittoria di Trump non ha visto nessun collasso delle borse. Tutte le aziende più grandi, i cosiddetti poteri forti, diciamo, non sono affatto tristi della vittoria di Trump. Poi questo non vuol dire che le persone che lo hanno votato siano state tutte raggirate o insomma siano tutti degli imbecilli, che è un altro stereotipo, un'altra semplificazione, sì, che a cui capita spesso di imbattersi sui media italiani. Molti di questi elettori di Trump erano perfettamente consapevoli del fatto che Trump è a suo modo anche lui un pezzo dell'establishment, è un milionario che vive in un grattacielo che porta il suo nome e viaggia su aerei privati da quando è nato, non è un uomo del popolo. Però votavano lui, hanno votato lui pur sapendo tutte queste cose, perché volevano qualcosa di diverso rispetto al passato, perché si sentivano a torto o a ragione in qualche modo esclusi dalla ripresa economica di questi 8 anni, esclusi anche dal punto di vista culturale, trattati come dei bifolchi, perché di provincia, o perché bianchi in un paese che diventa ogni anno che passa sempre meno bianco. Tante cose si sono fuse insieme, economiche, culturali, etniche, che hanno portato a questa insofferenza in un pezzetto d'America, non in tutta l'America, che ha permesso a Trump di ottenere questo risultato sorprendente. Poi questo risultato sorprendente per 100.000 voti su 120 milioni è diventato una vittoria, ma il dato politico sarebbe rimasto ugualmente.
Ecco, tu fai un'analisi anche di chi ha votato chi. Trump ha avuto il 53% dei voti degli uomini e la Clinton il 54% dei voti delle donne. Il 58% a Trump appartiene ai voti dei bianchi, l'88% della Clinton ai voti dei neri, e questo già si sapeva, insomma, che il 65% dei voti tra i latinoamericani, si sapeva che quel mondo avrebbe parteggiato per lei. Poi però ci sono anche i più attempati scampati che hanno scelto Trump, i non laureati, poi però ha stravinto anche tra i bianchi senza laurea, ma è andato molto bene anche tra i bianchi laureati. Quindi in realtà non è solamente, e ad esempio la Clinton ha vinto tra chi guadagna meno di $50,000 e Trump tra chi ne guadagna di più, ma contemporaneamente è riuscito anche a guadagnarsi i voti di chi abita nelle piccole città o in campagna e che quindi insomma a grandi cifre non ci arriva, complice anche la crisi che comunque ha colpito anche l'America, anche se c'è una ripresa dell'America, ma probabilmente andava, ha fatto anche un lavoro forse sul senso di appartenenza, cioè questo Great Again, Make America Great Again, ha toccato veramente le corde americane più profonde, quelle anche che ci restituiscono con queste elezioni in qualche modo un identikit un po' diverso da quello che ci eravamo immaginati dell'americano medio. Abbiamo anche noi dovuto leggerle e potuto leggerle anche ricostruendo la nostra idea dell'America in qualche modo, sei d'accordo?
Ma sì, se chi ci ascolta snocciolare questi dati insomma si sente confuso, è normale, perché le cose sono complicate, sono più complicate di come a volte tendiamo a leggerle nei titoli dei giornali, e ovviamente mi ci metto anch'io in mezzo visto che faccio questo mestiere. Ma per esempio i più poveri d'America, quelli che guadagnano meno di $50,000 l'anno, hanno votato per Clinton. Gli afroamericani, che sono i negletti in assoluto nella società americana, hanno votato per Clinton. Dall'altra parte però dire che quindi se hanno votato per Trump sono gli ignoranti è un'ulteriore forzatura, perché come ricordavi tra i bianchi Trump è andato molto bene anche tra i laureati. Quindi le cose sono più complicate, davvero si sono intrecciate più cose insieme, ma devo dire che se dovessi indicare il principale, diciamo, spartiacque, non sarebbe tanto, oltre all'etnia naturalmente, ma questo vale sempre tra democratici e repubblicani, non sarebbe tanto la cultura o la situazione economica, ma sarebbe quello che emerge dalle mappe, la distanza tra le città e le province. La ripresa economica di questi 8 anni si è concentrata soprattutto nelle città, e le province sono state particolarmente sofferenti, lo sono rimaste in questi 8 anni. Chi abita nelle province quindi sente che la situazione economica non è migliorata, anzi, e sente di essere finito in secondo piano, di essere finito. Gli investimenti vengono fatti nelle città, le ristrutturazioni, le nuove infrastrutture nascono nelle città. Sensazione di pagare le tasse, guadagnare meno di prima, e le sue tasse vengono spese soprattutto in città, e a lui non riceve più nulla. Viene trattato da quelli di città come un bifolco che vive in provincia, che fa il taglialegna o l'agricoltore. Tutto questo insieme crea un risentimento e una rabbia, che è poi quella che abbiamo visto durante la campagna elettorale, e tutto questo ha prodotto poi questo grande risultato di Trump. E questa, quantomeno, diciamo, è ancora presto, ma questa è la lettura che viene fatta dai più esperti, dai sociologi, dagli analisti. Ed è coerente con quello che si era detto anche prima delle elezioni, perché insomma non vogliamo fare quelle che il giorno dopo la sanno tutta chiarissima su cosa è successo. È una discussione che va avanti ormai da molti mesi in America.
Ecco Francesco, se adesso insomma ci si sta un po' ripigliando da questo scossone, parlo personalmente, ovviamente non faccio a chi, sicuramente è stato molto felice, adesso tiene banco il discorso della squadra, chi sceglierà, quali sono i candidati in lizza a comporre i suoi magnifici, si parla di Mike Pence e Rudy Giuliani.
Beh, Mike Pence è il suo vice e quindi sì, sicuramente avrà un ruolo importante, non solo, siccome Trump non ha nessuna esperienza politica né militare, è il primo presidente americano a non avere nessuna esperienza politica o militare, sicuramente si appoggerà molto al suo vice Mike Pence, che è stato governatore, è stato deputato, quindi insomma conosce come si amministra un territorio, conosce come passa una legge al congresso, cose che bisogna sapere. Per il resto questo è un lato affascinante da seguire di questo momento storico, di questi 2 mesi, anche perché Trump ha vinto le primarie in lotta contro l'establishment del Partito Repubblicano, quindi lui non ha una classe dirigente del partito che fa riferimento a lui, e allo stesso tempo non ha nemmeno un giro di esperti, centri studi, docenti universitari a cui spesso i politici americani si appoggiano per avere consulenze, proposte di riforma e un sostegno dal punto di vista dei temi. Chi lo ha sostenuto sono stati soprattutto politici americani del lontano passato, caduti in disgrazia, come lo stesso Rudy Giuliani,
esatto,
che insomma sindaco di New York di oltre 20 anni fa, che si candidò alle primarie del 2008 fallendo e da lì in poi non si era più visto. Lo stesso Newt Gingrich, un altro che potrebbe avere un incarico importante, era lo speaker della Camera ai tempi dell'amministrazione di Bill Clinton. Insomma, tutte figure davvero di un lontano passato. È come se oggi in Italia tornassero davvero De Mita e Forlani, ma a fare i ministri, non ad andare in TV o a resuscitare dalle tombe nel caso fossero morti. Quindi sarà interessante capire che tipo di equilibrio Trump troverà, se qualcuno del partito che magari non lo aveva sostenuto in campagna elettorale adesso farà, diciamo, di necessità virtù e deciderà di sostenerlo per dargli una mano. Molti nel partito fanno questo ragionamento perché dicono: Trump non mi piaceva, non speravo che non vincesse anche nel suo partito, però ormai è vinto e bisogna dargli una mano nell'interesse del partito e del paese. Se Trump dovesse andare male sarebbe un disastro per gli Stati Uniti sicuramente, ma anche per il suo partito, per il Partito Repubblicano.
Ecco, questa è una cosa molto più americana che italiana, cioè da noi invece si punterebbe a mettere in difficoltà colui sì. che non era il prescelto, non era quello sostenuto. Mi chiedo come sarà il periodo di transizione tra Trump e Obama nello stesso posto, allo stesso tavolo.
Sarà movimentato perché il comitato di Trump che sta gestendo la transizione è molto disorganizzato, ogni giorno c'è qualcuno che si dimette o qualcuno che arriva, poi Trump si affida soprattutto ai suoi figli, come tutta la campagna elettorale anche adesso sono i suoi principali consulenti, ma per la legge americana gli proibisce di dare incarichi ufficiali ai suoi figli, certo. Quindi lui comunque dovrà a un certo punto staccare questo tipo di cordone. Obama, che durante la campagna elettorale ha detto di Trump che è caratterialmente inadeguato a fare il presidente, di tutti i colori, adesso però capisce che non è che serve a molto continuare a demolire Trump e quindi sta cercando di dargli una mano, anche perché anche nell'interesse del paese, di nuovo, è importante che Trump possa formare un team che funzioni. Il partito non dovrebbe fargli molto la guerra, sono d'accordo che è diverso rispetto a quello che verrebbe in Italia, per via di una differenza sostanziale della politica americana con quella italiana, e cioè che Trump non può cadere, non ci possono esserci elezioni anticipate. Certo. Può cadere se dovesse avvenire un impeachment da parte del Congresso, ma insomma parliamo di fantascienza al momento, anche perché poi questo impeachment dovrebbe essere votato dal suo stesso partito che ha la maggioranza al Congresso, quindi insomma è davvero fantascienza. Trump è lì per restare per 4 anni, salvo grosse sorprese che possono esserci, e quindi è inutile farci la guerra.
Sì, ma in effetti poi il sistema americano prevede anche una certa compattezza di governo, al di là delle insomma delle vicissitudini interne, delle appunto differenze tra democratici e repubblicani, però una volta che si governa, il presidente e la Camera e il Senato vanno avanti e lavorano. E in Italia in realtà questo no. Rimpallo non, cioè questa, ci sarebbe molto più rimpallo e molta più polemica e molta più perdita di tempo in qualche modo. Francesco, io ti chiedo anche un'altra cosa. Secondo te in che modo l'elezione di Trump adesso, in questo momento storico, visto che noi ci apprestiamo ad un importante referendum che può avere ricadute anche molto pesanti sul nostro governo e sul domani, un domani molto vicino, quanto può influire questo risultato? Perché noi vediamo già ringalluzzirsi ovviamente forse come Lega Nord, Salvini, la Le Pen in Francia, ma insomma rimanendo in Italia il Movimento 5 Stelle che cerca anche dei discutibili parallelismi tra le due situazioni portando su un palmo di mano questa vittoria come se il contesto fosse simile, quando in realtà la nostra storia è molto diversa. Secondo te può avere un'influenza sullo spostamento di voti, sì e no?
Guarda, può averla, secondo me sì, specialmente se ci fidiamo dei sondaggi, e questo diciamo è un grosso se, però questi ci sono, ci dicono, al di là di chi è avanti tra sì e no, ci dicono che ci sono ancora parecchi milioni di elettori indecisi, e quindi sono elettori che possono essere convinti poi anche da un evento come questo. Non sono sicuro su quale sia questo impatto, perché alcuni dicono, e diciamo con argomenti che capisco, che la vittoria di Trump dà una mano, mette un po' il vento dietro le spalle ad altre forze che gli somigliano, diciamo forze antisistema, anti-establishment, quindi il Movimento 5 Stelle, quindi la Lega Nord. Altri però, ed è un argomento che ho sentito fare sempre di più nelle ultime ore e credo che Renzi ci stia cominciando a puntare, avrebbero magari fino a ieri votato no o propendevano verso il no perché non sono d'accordo con Renzi, perché non sono d'accordo con la riforma, perché insomma con argomenti anche lì legittimi. La vittoria di Trump li spaventa e li spaventa soprattutto le conseguenze di una vittoria del no in Italia, che corrisponderebbero probabilmente, con ogni probabilità, alla caduta del governo Renzi e quindi o a un nuovo governo, si fa il nome di Franceschini, ma un governo insomma che non sia molto diverso da questo, quindi parliamo sempre di un governo con il nuovo centrodestra perché la maggioranza quella è, oppure nuove elezioni con una legge elettorale che nel momento in cui la riforma costituzionale non passasse al Senato sarebbe un proporzionale puro e quindi renderebbe del tutto inevitabile, completamente inevitabile, la formazione di un nuovo governo di larghe intese o di una situazione caotica con una vittoria magari del Movimento 5 Stelle. E allora, se sei un elettore del Movimento 5 Stelle, naturalmente sei contento, quindi buon per te, voterai no e viva. Però se non sei un elettore del Movimento 5 Stelle, magari sei un elettore del PD a cui non piace molto sta riforma, la vittoria di Trump potrebbe averti messo paura e poi quindi potresti dire: Renzi non mi piace, la riforma non mi piace, ma piuttosto con l'aria che tira teniamoci questa riforma, questo governo, e poi ci pensiamo la prossima volta. Non saprei dire quale di questi due approcci avrà la meglio, quale di questi due impatti diciamo funzionerà di più, però ecco, non è scritto che la vittoria di Trump favorisca il fronte del no, secondo me.
Ecco, perché si fosse sintonizzato adesso sulle frequenze di Radio Base, stiamo chiacchierando insieme a Francesco Costa, vice direttore del Post, di elezioni americane, per fare un approfondimento insieme. Ti chiedo anche un'altra cosa, ovviamente Elsa, poi se vuoi introdurti anche tu, se hai delle domande, perché in realtà gli argomenti potrebbero essere tantissimi, potremmo veramente.
Sì, io ne ho una, ma la faccio alla fine, la tengo alla fine.
Te la tiene alla fine. No, mi viene da dire, da chiederti proprio fuori dai denti, è giusto, è normale dal nostro punto di vista avere paura di Trump? È ovvio che adesso noi bisogna stare tutti alla finestra e vedere, aspettare come opererà, perché già dal suo primo discorso ha dimostrato una capacità di moderare i toni, non si sa bene se perché è ancora stordito dal risultato o che forse in parte poteva essere inaspettato perfino per lui, o se forse si iniziava a rendere conto che quei toni da campagna elettorale non avrebbero alla lunga troppo pagato e quindi doveva comunque abbassare un attimo la cresta, come si suol dire. Dobbiamo avere paura, perché qua adesso si parla tanto di politiche climatiche, di impatto sul mondo intero, non solo naturalmente sull'America e le politiche americane dall'Obamacare in avanti, ma anche su tante cose che poi possono cadere anche su di noi, la situazione in Medio Oriente, i rapporti con la Russia. Che cosa ne pensi? Sono paure giustificate?
Guarda, faccio due micro premesse. La prima micro premessa è che i giornalisti italiani, e di nuovo mi ci metto in mezzo, i giornali, le TV, non fanno altro che dire ai cittadini che devono avere paura di qualsiasi cosa. I pitbull, le api quando non c'è niente di cui scrivere, se no qualsiasi crisi internazionale, qualsiasi cosa più o meno grande, la criminalità, quelli che danno i pugni alla gente fermata per caso, per strada, cioè la strategia base dei media per attrarre l'attenzione e quindi vendere copie o fare click è fare paura alle persone, quindi non vorrei aggiungermi a questo filone. Ed è vero che Trump è stato più moderato nel suo discorso, ma è vero anche nel suo discorso della vittoria, diciamo, ma è vero anche che Trump quando vince è sempre molto signorile, anche in campagna elettorale. Trump va in escandescenze quando perde, quando si trova in difficoltà, quando affronta una crisi, lì a quel punto a volte sbrocca. Detto questo, l'ufficio del Presidente degli Stati Uniti, i suoi compiti, le sue competenze, ha detto mamma da qualche giorno fa, hanno questo potere che riportano sulla terra chiunque e ti fanno un po' tremare le gambe nel momento in cui cominciano a dirti la vastità delle cose di cui ti occupi, la vastità dei poteri che hai, soprattutto quelli militari. E molti pensano che Trump, che comunque non sarà da solo alla Casa Bianca, ma avrà i generali, avrà dei consulenti, avrà uno staff, non possa fare poi delle cose così spaventose. Su alcuni fronti però secondo me possiamo già dirci di avere qualche paura, per esempio il cambiamento climatico, che è forse l'unica vera minaccia esistenziale a corrente del genere umano, che è una cosa che sottovalutiamo perché non ha la forma di un terrorista, non ha la forma di una persona che possiamo vedere in carne e ossa, ma esiste, ne vediamo le conseguenze. Trump sostiene che sia una bufala inventata dai cinesi, decine e decine, centinaia di scienziati dicono il contrario, i dati dicono il contrario. Ecco, Trump, non mi aspetto da parte sua un grande impegno su questo fronte, anzi Trump potrebbe eliminare tutta una serie di regolamentazioni contro l'inquinamento, lo ha promesso,
anche
di fatto.
Gli sforzi di Parigi, per dire.
Anche, esatto, che quindi aggraverebbero la situazione invece che migliorarla. Sul fronte della politica internazionale, la diplomazia appunto poi è una macchina complicata, elefantiaca, difficile che Trump possa fare grossi sfracelli. È vero però che lui ha il potere in qualsiasi momento di lanciare, non dico la bomba atomica perché qui parliamo di nuovo di fantascienza, ma di ordinare un attacco con un drone per esempio contro un sospetto terrorista in Libia, e quello è un potere che è stato già molto contestato quando Obama lo ha usato, e Obama l'ha usato con una certa cautela e prudenza, perché poi conosciamo Obama quanto era attento a cercare di non fare guai, anche se poi li ha fatti anche lui certe volte. Ecco, uno come Trump potrebbe avere meno scrupoli, e quello è un potere che, se usi nel modo sbagliato e fai un guaio molto grosso, può provocare ritorsioni, tensioni, e noi siamo in qualche modo coinvolti perché facciamo parte della comunità internazionale, perché ci affacciamo sul Mediterraneo, perché ospitiamo delle basi militari americane anche molto importanti. Quindi non siamo degli spettatori, ecco, ma siamo dei protagonisti di questa vicenda.
Sì. Elsa, così chiudiamo.
Sì, io vado avantissimo. Possiamo sperare in un Michel 2020?
Sperare sì, se questo pensi che possa aiutarti.
Ok,
diciamo,
grazie. Volevo sperare così. Volevo che un esperto di politica americana mi tutelasse un attimo. Dice sì, puoi farlo. Yes,
no,
you can.
Sperare non costa niente, quindi ognuno può scegliere come il modo migliore per affrontare questi 4 anni. Diciamo che è molto improbabile, perché lei stessa non si è mai dimostrata minimamente interessata a candidarsi a qualcosa. Anche lei non ha nessuna esperienza politica, anche se abbiamo visto che quest'anno questa regola, diciamo, non,
esatto,
non vale.
Esatto, sovvertita.
Però, insomma, chi la conosce, a partire dal suo marito, dei suoi consulenti, dicono pubblicamente, scommetterei qualsiasi cosa sul fatto che non si candiderà mai. Insomma, okay, lo dicono che non ha intenzione nel modo più perentorio possibile. Poi che possa cambiare idea, naturalmente, è possibile. Sicuramente ci saranno molte pressioni tra 4 anni, se,
ecco,
ne parlerà
quello
ancora
volevo,
molto.
Infatti quello volevo
ma
capire.
Perché poi, insomma, c'è anche questo parallelismo che ritorna tra i Clinton e loro, no? Solo
sì,
che c'è una grande differenza tra,
certo,
l'assenza di scandali e la coesione familiare che hanno dimostrato gli Obama, e quindi anche questa First Lady, insomma, molto molto solida nei principi e molto amata, che ovviamente adesso in questo momento di sconforto, non solo te Elsa, ma insomma,
ma
tanti,
no, ma io
americani,
penso anche a solo quel povero anche solo per l'orto.
Francesco, grazie mille di questa incursione sulle nostre frequenze, grazie davvero, perché insomma, se non altro, anche per noi è stato un approfondimento interessante che ci aiuta un po' a capire, anche a mettere le pedine al posto giusto. Speriamo che l'informazione faccia il suo dovere, come fate voi tutti i giorni del post, in modo molto chiaro ci raccontate che cosa avviene, senza tante dietrologie, senza invenzioni strane. Insomma, è un duro lavoro, lo so, è un giornalismo che va contro quelli che sono veramente i flussi e la ricerca di click, però paga, quindi grazie.
Grazie mille, siete molto gentili, grazie mille,
Francesco.
Buon proseguimento.
Grazie.
Ciao.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.
senza un perché, come tutte le cose belle, dobbiamo finire anche noi questa nostra diretta.
Gli abbiamo regalato una chicca di Nada che avete
questo
sentito.
Questo è merito della Valeria D'Alcone. Valeria.
Perché sono entrata nel tunnel di Young Pop e questa cosa qui, il buon Jude Law ce l'ha riproposta lì, insomma.
Ah, okay.
Ecco, sì. Quindi Sorrentino così ha rispolverato una nada
così, arrivata così.
Va bene.
Siamo arrivati alle 19 perché sì. Siamo al momento dei saluti. Ringraziamo Elisa Sanguanini che è ancora qui, ci ha fatto comunque da pubblico, diciamo, per questa puntata.
Ci ha seguito.
Sta così carina da seguirci. Vi ricordiamo Associazione Kokeshi Vivere l'Oriente, andate a cercarla, cliccate mi piace, prenotate un viaggio, fate un corso.
Santo Dio!
Insomma, allora.
E ringraziamo uno dei nostri ospiti che abbiamo appena ascoltato, Francesco Costa dei Post, per insomma questo viaggio, insomma, all'interno di approfondimento nelle elezioni americane. Ringraziamo soprattutto voi che ci seguite affezionatissimi.
E ringraziamo anche la Farmacia Paini, la Libreria Nautilus e anche Mantova Fashion Outlet Village, perché vi abbiamo un po' ricapitolato tutte le notizie,
tutti gli argomenti. Esatto. Vi ricordiamo che potete riascoltarci radiobase.eu per riascoltare tutta l'intera puntata, e grazie a Marco Camilli per averci diretto magistralmente anche oggi, e grazie alla mia insostituibile Elsa Riccadonna.
Grazie a la Valeria D'Alcore con tutte le maiuscole più maiuscole che si può possibili e immaginabili. Ci risentiamo ancora qui sulle frequenze di Radio Base mercoledì prossimo, sempre in diretta. Avremo tanti argomenti, tra cui uno che è proprio di questo mese. Parleremo della violenza sulle donne, cercheremo di approfondire questo argomento e di chiamare anche un ospite d'eccezione.
Esatto. E noi stasera ci andiamo a vedere le prove del concerto che poi potrete vedere al Teatro Ariston il 24 di novembre, quindi la prossima settimana. Mi raccomando, venite a trovarci per festeggiare con noi. La prevendita dei biglietti è aperta e contattateci, e sul nostro sito trovate tutte le informazioni. Vi aspettiamo per un bel concerto insieme alla banda Città di Mantova, Stefano Gueresi e al Conservatorio di Mantova,
e spegnere insieme 40 candeline. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ciao.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria D'Alcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
L'autunno porta novità grazie alla Farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8:30 alle 20, anche al sabato. Da novembre, al primo piano della farmacia, saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la Farmacia Paini, su strada statale Ustigliese, in zona Valdaro a Mantova.